In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro, dunque, era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da 2 soldati e legato con 2 catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali». E così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era in realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo. Arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si attendeva». Parola di Dio. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Guardate a Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta. Lo salva da tutte le sue angosce. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo a tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Messia, il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io dico a te: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Parola del Signore. Oggi è il 29 di giugno e nella messa, secondo il calendario liturgico, si fa memoria di Pietro e Paolo. Però in questa omelia io vorrei concentrare la riflessione su Pietro e la funzione di Pietro e dei suoi successori. Però non unito a Paolo, come prevede il calendario di oggi, ma io vorrei unirlo a Giovanni, l'abbiamo accennato anche un po' domenica scorsa. Vorrei unirlo a Giovanni perché per il tema che intendo trattare mi serve di più un confronto fra Pietro e Giovanni che tra Pietro e Paolo. Voi lo sapete, ormai da secoli è invalsa l'abitudine di chiamare il Vescovo di Roma Vicario di Cristo. È un titolo, ve l'ho detto altre volte, che secondo me sarebbe meglio abbandonare, perché non è fondato biblicamente, fuorviante, perché non corrisponde oggi poi alla comprensione che la Chiesa ha di sé, specialmente quella che ha maturato negli ultimi decenni. Più significativo, secondo me, ma non sono io a dirlo, chi sono io per fare una critica a tutta la storia della Chiesa. Più significativo, secondo me, sarebbe chiamarlo successore di Pietro o anche vicario di Pietro, come del resto era già stato chiamato anche in passato. Il titolo vicario di Cristo, ai tempi di Carlo Magno, quindi siamo nell'800 avanti il 1000, insomma, è riferito soltanto all'imperatore. L'imperatore veniva chiamato vicario di Cristo, anzi, talvolta addirittura vicario di Dio. È orribile se ci pensate. Questo testimonia come, senza perdere lo specifico del messaggio cristiano, però si può slittare, si può allontanarsi da alcuni valori fondanti il Vangelo di Gesù. Vicario di Dio all'imperatore. E il Papa era superiore all'imperatore. Tanto è vero, poteva imporre ai sudditi di non pagare le tasse, quindi lo metteva in crisi, insomma. Quindi il titolo vicario di Cristo nasce in un contesto storico-giuridico che nulla ha a che fare con il Vangelo. Molti poi questo titolo lo applicarono anche a preti e vescovi e quindi anche al vescovo di Roma, ma si parte dall'imperatore. Poi piano piano viene riservato progressivamente soltanto al Papa. Sarà il Papa Innocenzo III che tanto male ha fatto alla Chiesa. Siamo nel 1200, il XIII secolo. Un giurista, un Papa giurista, teorizzatore della teocrazia. Vi immaginate riuscire a parlare di teocrazia in ambiente cristiano? Testimonia quanto ci siamo allontanati dal Vangelo. Teocrazia vuol dire che chi ha il potere religioso c'ha anche quello politico. E anche questa scelta ulteriore di Papa Innocenzo III conferma questa tendenza che nei secoli successivi conquista tutti. Voi pensate che il grande Tommaso d'Aquino, Caterina da Siena, parlando del Papa, lo definisce il dolce Cristo in terra. Non sto parlando di una testimonianza cristiana fra le più semplici, tra le più banali. Caterina da Siena, la grande Caterina da Siena. Quindi vuol dire che ci saranno allontanati da questo modo di vedere le cose. E si arriva a un momento in cui chi non è d'accordo a chiamare il Papa vicario di Cristo viene condannato. Quindi non solo gli si dà questo titolo, ma si criminalizza chiunque lo mette in dubbio. Resta il fatto che questo titolo è di origine politico-giuridica, non biblica, e non aiuta a capire l'identità della Chiesa. A meno che non si dica, ve l'ho detto altre volte questo, non si allarghi il discorso e si peschi nel Vangelo quelle battute che Gesù dice spesso, in cui lui si identifica con tante persone che hanno ruoli diversi. Gesù l'ha detto agli apostoli, chi ascolta voi ascolta me, chi accoglie voi accoglie me, è colui che mi ha mandato, il Padre. Ma allora bisogna allargare questo titolo ad altre persone con cui Gesù si è identificato. Avevo fame e mi deste da mangiare. Allora anche gli affamati sono vicari di Cristo, anche gli assetati sono vicari di Cristo, anche gli stranieri, ospiti in nazioni che non sono sue, quelle di origine. Ma questo non è l'orizzonte in cui è nato e si è sviluppato il titolo vicario di Cristo dato al Vescovo di Roma, se no si poteva anche accettare questo. Se si dice Gesù ha detto che ognuno di noi ha immagine del Messia, allora va bene anche il Papa, ma non è questo il significato del significato del perché siamo giunti a chiamare il Vescovo di Roma vicario di Cristo. Quindi non è nemmeno questo il significato con cui viene inteso oggi il titolo di vicario di Cristo. E invece se si riflette con la rivelazione in mano, con la Bibbia in mano, con le parole di Gesù in mano, si vede che chiamare il Papa Vicario di Cristo tradisce, secondo me almeno, ma non sono solo, non oserei nemmeno, non è che l'ho messa a fuoco io questo aspetto, c'è un filone che lo ha pensato e lo ha testimoniato lungo il corso dei secoli. Tradisce il mistero dell'ascensione. In mezzo alla comunità cristiana c'è una seggiola vuota, ed è quella di Gesù, del Messia, che non c'è più, è salito al cielo ed è tornato con la forza dello Spirito, la Pentecoste. Chi occupa quella sedia tradisce il mistero dell'ascensione. Io credo che per capire bene il ruolo, la funzione di Pietro e dei suoi successori, conviene partire dal Nuovo Testamento, ma confrontare il ruolo di Pietro anche con quello di un suo compagno, che è l'Apostolo Giovanni, perché lo vi dicevo, più che tenerlo in coppia con Paolo, per parlare di questo argomento mi è più utile paragonarlo a Giovanni. Pietro e Giovanni nei Vangeli, specie nei racconti delle apparizioni di Gesù risorto, simboleggiano due funzioni nella comunità. A me sembra che c'è specialmente un episodio che allude chiaramente a quello di cui stiamo parlando. Cioè, Pietro è la roccia su cui Gesù edifica la Chiesa, l'istituzione, il segno dell'istituzione, il segno che quando nasce un'esperienza va organizzata. L'organizzazione condanna a morte spesso l'esperienza, ma ci vuole, perché se no quell'esperienza si liquefà come neve al sole appena muore la persona che l'ha fondata. L'istituzione serve a trasmettere al futuro quell'esperienza lì. Pietro, quindi, l'organizzazione della Chiesa, che è pericolosa, l'abbiamo sperimentato tante volte, io l'ho sperimentato anche sulla mia pelle, i limiti e i pericoli dell'istituzione. Ci vuole. Pietro incarna questo ruolo, questo carisma. Giovanni invece, il giovane Giovanni ha 17 anni quando sta con Gesù, più o meno, insomma, e Pietro è già vecchio, insomma vecchio, se lo paragono a me, no, ecco, ma si parla della suocera di Pietro, non si sa se abbia avuto figli o meno, ma si parla della suocera di Pietro, quindi è un uomo sicuramente ultra cinquantenne quando sta con Gesù. Pietro incarna l'istituzione e Giovanni la libertà dell'amore, il carisma della spontaneità. Ma questi due elementi vanno tenuti insieme. E c'è un episodio, ve l'ho già citato, mi pare, anche domenica scorsa, ma tanto è breve, è utile ricordarlo. C'è un episodio che lo stesso Giovanni racconta, parlando di se stesso, che dice che a un certo punto la Maddalena ha toccato con mano che Gesù è risorto. La tomba è vuota. E va a dirlo a Pietro e a Giovanni. E allora Pietro e Giovanni vogliono verificare se quello che ha detto la Maddalena è giusto. E vanno alla tomba. E dice il racconto che corsero verso la tomba. Ma Giovanni arrivò per il primo, perché correva di più. Pietro invece arriva dopo. Ma Giovanni non entra nella tomba. La tomba era una stanza, ricordatevelo. Quindi non è che entrare nella tomba vuol dire andare sottoterra. È una stanza, un sepolcro. Ma Giovanni arriva prima, ma non entra nella tomba. Aspetta Pietro. Prima entra Pietro e poi Giovanni. Secondo voi non può incarnare, impersonare questi due ruoli a cui alludevo prima? La libertà dell'amore. Pietro non impedisce a Giovanni di correre, ma Giovanni tiene conto che c'è qualcuno che va più piano di lui, quindi aspetta anche. Istituzione e carisma. Io credo che questo racconto non alluda al Galateo per dire, ha visto, Giovanni è più giovane, però è così educato che aspetta Pietro e fa passare prima lui. Ma indichi proprio due funzioni presenti nella comunità. L'istituzione, Pietro, che va più piano e arriva dopo. La spontaneità e il carisma dell'amore, dell'agape, che arriva prima, ma frena e aspetta. Giovanni, il prediletto, quello che il quarto Vangelo dirà, il discepolo che Gesù prediligeva, amava. Io mi ricordo ancora quante volte a me, quando ero giovane, mi dicevano che correvo troppo, che ero già al Vaticano III, me lo ricordo sempre, dicevano, questo forse fra 50 anni. I contrasti fra istituzione e carisma, fra Papa, Vescovi e popolo cristiano ci sono sempre stati. E talvolta sono diventati drammatici perché ciascuno di questi due soggetti cercava di eliminare l'altro e invece vanno tenuti in tensione, non vanno eliminati. Guai a eliminarne uno. La vita è fatta di paradossi. Se si elimina uno di questi due aspetti, il paradosso scompare e la vita si appiattisce. Pietro e Giovanni devono stare insieme. Il carisma deve esprimersi, consapevole che il suo servizio mira all'edificazione della Chiesa. Non è uno sfogo personale, non è per dire io fo come voglio. Mira all'edificazione della Chiesa. E l'autorità davanti al carisma deve acquistare la benefica consapevolezza che il suo trono, la sua autorità, è perennemente insidiata dal carisma, dalla libertà dell'amore. Lo deve sapere questo. Non deve eliminarli. Coloro che impersonano il carisma che corrono di più, coloro che corrono di più. E invece succede spesso che l'istituzione santifica da morti quelli che ha perseguitato da vivi. Pensate, Don Milani, una delle cose, forse voi non tanto, ma per uno che ha vissuto dentro la Chiesa, e io poi l'avevo vissuto personalmente anche questo problema, mi fece un effetto enorme quando Papa Francesco andò sulla tomba di Don Milani. Perché non si era abituati noi a questo? Non si era abituati a questa ipertrofia della funzione di Pietro, autorità. L'ultima parola spetta all'autorità. Istituzione e carisma sono due elementi che vanno tenuti in tensione, ma non soltanto nella Chiesa, dappertutto, in famiglia, nei partiti. Pensate, nascono dei partiti con l'idea di difendere i più poveri, i più disgraziati, o a finire difendono solo se stessi e le loro poltrone che hanno acquisito. Guardate che sta succedendo ora. I ricchi diventano anche gli organizzatori della politica, se non si sta, dove si andrà a finire. Io lo vedo molto pericoloso, questo atteggiamento. Meno male che qualcuno si è ritirato, qualcuno rappresentante della ricchezza di oggi, chiamato a guidare la società civile, si è ritirato. Ma si sta camminando verso un periodo in cui la democrazia è messa sotto accusa, in crisi, si fa più svelti se comanda uno solo. C'è bisogno di stare a discutere tanto. Istituzione e carisma, fedeli e liberi. È difficile tenerle insieme, queste due cose. Mi ricordo sempre, ve l'ho raccontata altre volte, ma mi è rimasta tanto impressa questa. Che tempo fa, qui, ero già qui a Paterno, con uno di voi, io mi ricordo chi è, ma non ve lo dico, uno di voi, un insegnante, si prese una discussione, mi ricordo venne fuori la battuta che io e i miei ragazzi sono contento del rapporto che ho con i miei ragazzi, perché quelli che ho avuto a scuola, i miei alunni, la pensano tutti come me. Male, gli dissi. Per me questo è il segno del fallimento di un rapporto educativo. Paradossalmente, facendo un discorso un po' a effetto, si potrebbe dire che la forma più alta di fedeltà nel rapporto pedagogico è il tradimento. Soltanto quando il discepolo si erge in tutta la sua individualità e dice il contrario di quello che gli ha detto il maestro, soltanto allora il maestro può dire il mio rapporto è riuscito. Perché il compito del maestro non è trasmettere le cose in cui lui crede, ma è dare strumenti perché lui se le cerchi da sé, se no la storia non va avanti, se no si fa fotocopie. Fare il compito di un educatore non è fare una fotocopia dei suoi alunni o dei suoi discepoli. Il compito del Papa non è ora essere tutti agostiniani perché Papa Leone è un agostiniano, prima essere tutti progressisti perché Papa Francesco. Non è questo il compito del Papa nella Chiesa. Non è questo il compito di un educatore in una comunità anche. Oggi però noi siamo in una situazione, abbiamo concluso ora, una situazione particolare. Perché? Perché Pietro correva più di Giovanni. È successo altre volte nella Chiesa. Ma il successore di Pietro non solo gli diceva di andare piano alla base cristiana e cattolica, ma era lui che correva di più. È stata la base cattolica che si è mossa per dire vai più piano, chiudi finestre e porte, che ne ha aperte troppe, sugli omosessuali, sui divorziati risposati, troppo, chiudi un po' di finestre. Il pastore della Chiesa universale è stato più avanti del gregge. Pietro ha corso più di Giovanni. Io ne sono felice. Per me Papa Francesco è stato davvero un grande dono. Il successore ancora non sappiamo, come ha un'eredità non facile. Fare il successore di Francesco non è facile. Ancora non sappiamo lo specifico che imboccherà nel suo servizio. Vedremo, anche se gli riconosco che non è facile essere il successore di Francesco. Ma in questa esperienza di Pietro che corre più di Giovanni ci sono anche dei rischi, e non i rischi che vedono i conservatori da strapazzo che ogni volta che c'è una novità in arrivo si preoccupano, che deve preoccupare anche ciascuno di noi. In un deserto di autorevolezza, di credibilità dell'autorità, come quello in cui oggi viviamo, può venire da pensare che la soluzione stia nel ritrovare un capo forte, degno di essere sacralizzato. E questo non solo nella Chiesa, ma in ogni altro campo. Sta succedendo nella struttura politico-sociale, in questo momento, ed è pericolosissimo. Quindi bisogna stare attenti. Tant'è vero che negli ultimi decenni, nel periodo di Papa Francesco, avrete sentito anche voi che la base della Chiesa cattolica si è addormentata un po', perché viene da pensare facilmente, ma tanto c'è il capo bravo, ci pensa lui, ecco, a farlo. Stiamo attenti a questo. Bene che in dei momenti di stanchezza particolari ci sia il capo che corre più della... che ci sia Pietro che corre più di Giovanni, bene. Ma non è questo il compito, è che la spinta a camminare più forte, a cercare, venga dalla base. Bisogna ritrovare anche noi la nostra funzione. La tentazione del capo forte è una grande tentazione, pericolosissima. Si fa più svelti se c'è, non si sta tanto a discutere, decide lui. Se è bravo è un vantaggio per tutti. Pietro nella comunità apostolica, Gesù non l'ha voluto per togliere responsabilità, ma per servire l'unità e confermare i fratelli nella fede. I cosiddetti capi sono lì per interpretare e dare voce alle intuizioni di molti, ma anche per coordinare le diversità nel gruppo, non per omologare, non per togliere responsabilità al gruppo. Ci sono per potenziare la responsabilità dei singoli, non per toglierla o accentrarla su di sé. Questo è quello che io penso. Io credo che da questo punto di vista la Chiesa può essere davvero un segnale importante per ogni altra aggregazione. In ogni aggregazione ci vuole l'istituzione che garantisce la trasmissione al futuro dei valori che via via si trovano, ma che nello stesso tempo non toglie responsabilità, anzi valorizza la diversità. Ripensateci anche voi su questo. Avremo modo di riparlarne anche nei gruppi biblici. Fra l'altro mi viene in mente, perché io me l'ero dimenticato, che noi abbiamo detto che per ora, nel mese di, almeno nel mese di giugno o anche di più, il martedì continuiamo a incontrarci alle 21 qui in casa mia, nonostante la sosta che abbiamo fatto martedì scorso. Rifletteteci anche voi su questo aspetto. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose.